Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, buona giornata. Luca Collodi in studio. Grazie a Patrizio Ciprari per la parte tecnica, Andrea De Angelis che mi aiuta nella messa in onda di questo Al di là della notizia, che oggi torna a parlare dell'incidente ferroviario in Puglia. Lo facciamo salutando il primo ospite di oggi, Domenico Delle Foglie, giornalista pugliese, direttore dell'agenzia di stampa della Chiesa Italiana, SIR. Delle Foglie, grazie per essere con noi.
Eccoci qui.
Noi torniamo a parlare ancora una volta del Sud Italia e ancora una volta a esprimere dolore nel Sud per una tragedia. Una tragedia questa volta ferroviaria.
Sì, una tragedia che ha scosso, credo, l'opinione pubblica intera, anche italiana. Credo che oggi la tristezza sia un sentimento condiviso, una condizione condivisa, insieme però anche allo sgomento, alla rabbia. Alla rabbia, sì, devo dirlo da meridionale. Ieri è stata una giornata terribile, abbiamo vissuto, credo, momenti tragici e ancora oggi le notizie che ci arrivano sono le stesse, cioè grandissime difficoltà di sofferenza. Ma quello che è la rabbia perché l'immagine di ieri, quella di queste, ancora di oggi, di questo binario unico, privo delle tecnologie moderne, ci dà tutta, come dire, è l'icona di questo Sud, dell'arretratezza del nostro Sud. Una somma di ritardi spaventosa, che se i ritardi di ieri si sono aggiunti ai ritardi di oggi e a quelli dell'altro ieri, cioè abbiamo complessivamente un paese che è diviso, profondamente diviso sotto il profilo strutturale. Ho provato a mettere in fila i ritardi, perché è vero le ferrovie, ma poi anche le strade, e la scuola, e le università, e le reti idriche, e la banda larga, e la sanità. No, questo, i meridionali non meritano questo trattamento. Siamo stati tutti un po' vittima di una certa dottrina, no? A un certo punto, l'ho anche detto e scritto, cioè quando si è deciso di eliminare l'intervento straordinario nel mezzogiorno perché era considerato uno strumento antico, forma di una sorta di parassitismo organizzato, di assistenzialismo di Stato, in realtà anche tanti di noi meridionali abbiamo persino brindato, perché in fondo abbiamo pensato che fosse arrivato il momento della vera unificazione del paese. A tanti anni di distanza, ormai sono 20 anni, abbiamo davvero poco da festeggiare. Chi come noi va al sud e vive anche al sud sa bene di che cosa parliamo.
Delle Foglie, serve forse per tradurre quanto lei ha detto una metafora ferroviaria. Noi vediamo le frecce collegare i punti più importanti dell'Italia, mentre troviamo ancora binari unici nel sud Italia. Parliamo della Puglia, ma potremmo parlare della Ionica in Calabria, potremmo parlare dei collegamenti in Sicilia, potremmo parlare del binario unico in Sardegna, e qui parliamo delle ferrovie dello Stato italiane. In Puglia parliamo di ferrovie in concessione e parliamo di frecce che dal centro vanno al nord, nelle parti più ricche del paese. Nelle periferie invece, in Puglia, abbiamo ferrovie in concessione come le Ferrovie Sud-Est, che sono commissariate, le Bari Nord che hanno avuto questo grave incidente e che sono comunque presentate come una eccellenza, anche come realtà industriale del trasporto locale. C'è qualcosa che non funziona o è lo Stato che dovrebbe intervenire e non interviene in zone nelle periferie del paese in cui c'è bisogno di Stato?
No, l'assenza dello Stato è clamorosa, inutile nasconderci. Lo Stato ha pensato che alcune grandi idee, perché quella della TAV è un'idea grandissima, no? Quindi potesse, come dire, addirittura ricongiungere e sanare le distanze, ricongiungere il paese, riconciliarlo. In realtà è stata privilegiata l'asse che dalla capitale, perché da Napoli sì, ma dalla capitale soprattutto collega con Milano, cioè le due capitali, la politica e la finanza, la politica e l'economia. E tutto il resto del paese ha sofferto. Pensate che la alta velocità sul Napoli-Bari è prevista entro i prossimi 20 anni. Ma 20 anni è un tempo spaventoso, per non parlare dei pendolari. Guardate, i pendolari del sud non protestano, perché in fondo noi meridionali siamo abituati ad accontentarci di quello che abbiamo, e in questo abbiamo una grave responsabilità. Avremmo il dovere di pretendere dalle nostre classi dirigenti, quelle meridionali prima e poi anche quelle nazionali, di rispettare questa metà del paese che vive in una condizione oggettiva di difficoltà.
Delle Foglie, c'è però una ricchezza che arriva da questa tragedia avvenuta sulla linea Corato-Andria in Puglia. Tra l'altro i morti accertati al momento sono 27 ed è stato completato al momento il riconoscimento delle vittime. Ma c'è una ricchezza che arriva da questa tragedia, che è la solidarietà. Abbiamo visto molte persone ad Andria correre in ospedale per donare il proprio sangue. Questo è un gesto di grande ricchezza delle popolazioni meridionali.
Sì, stanotte sono stato raggiunto io dalle immagini di miei amici in coda o durante la donazione di sangue. Era un mio collega giornalista di Bari che mi ha mandato appunto il filmato mentre lui stava donando il sangue, e questo nei social, questo per dire di quanto si sia messo in moto. E poi abbiamo visto le code, abbiamo visto le foto, abbiamo visto tanti giovani che sono accorsi, perché poi ricordiamolo, questi treni sono i treni dei pendolari, dei giovani che studiano, che si spostano, delle intere famiglie. C'è stata una corsa alla solidarietà. Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di sentire il vescovo di Andria, che ha detto una frase bellissima: il cuore del sud è grande. Sì, il cuore del sud è grande, io mi auguro sempre che lo ricordino tutti e che questo nostro paese possa dire un giorno che il cuore di tutta l'Italia è davvero grande.
Delle Foglie, lei ha ricordato Monsignor Luigi Manzi, il vescovo di Andria. Tra l'altro dobbiamo anche dire che la Chiesa italiana ha destinato proprio al vescovo di Andria un contributo di 200.000 euro per la prima emergenza, e noi vogliamo ascoltare insieme proprio Monsignor Luigi Manzi, vescovo di Andria, che abbiamo raggiunto nella sua diocesi. Ascoltiamo.
Siamo veramente sconvolti, e fin dall'inizio, quando è arrivata la prima notizia e poi che via via si è precisata sempre di più nelle sue dimensioni tragiche, davvero siamo senza parole, siamo turbati. Il nostro cuore è davvero turbato, perché trovare la morte in questo modo, in un assolato giorno d'estate, così è davvero qualcosa che è ai confini del mistero. Facciamo fatica a trovare le parole giuste, le parole adatte per commentare tutto questo. Sarà stato un errore umano, sarà stata una coincidenza, quello che sia, però di fatto è accaduto che un bel gruppo di nostri fratelli hanno lasciato la vita, e questo ci sconvolge, ci fa soffrire, ci mette il cuore in pena, e vorremmo fare chissà che per essere accanto a queste famiglie. Lo faremo, troveremo le modalità più giuste per rendere presente la Chiesa accanto a questi fratelli che sono nel dolore, ma io penso che davvero la nostra fede è messa alla prova, la fede di questi nostri fratelli.
Monsignor Manzi, davanti a questi incidenti si possono trovare delle parole che possono confortare l'animo umano?
Credo fino a un certo punto, le parole a un certo punto si rivelano insufficienti. Credo che molto più utili e necessarie sono è utile e necessario sia il farsi subito vicino alle persone e stringerle in un abbraccio e farle sentire loro che non sono sole, che ci sono fratelli, sorelle che condividono questo dolore, che lo fanno proprio, che pregano per loro, perché quasi sicuramente loro in queste condizioni non sono in condizioni di pregare, però ecco, fargli sentire che c'è tutta una Chiesa che si fa vicina, si fa prossima.
Monsignor Manzi, la Chiesa di Andria che cosa sta facendo?
Alcuni sacerdoti si sono resi presenti, e poi certamente man mano che la situazione nel suo insieme viene ben definita nei suoi contorni, insieme con i sacerdoti valuteremo le cose più giuste e più importanti da fare, e da fare insieme per testimoniare l'amore e l'affetto del Signore a queste persone nel dolore.
I corpi degli scomparsi sono portati al Palazzetto dello Sport di Andria?
Sì, adesso sì. credo che questa è una prima stazione di dolore, poi saranno comunque portati all'Istituto di Medicina Legale di Bari, dove saranno eseguite le autopsie.
Naturalmente è ancora presto di parlare di data per i funerali.
È molto presto, io credo che almeno un paio di giorni passeranno. Voglio aggiungere che davvero mi sento intimamente partecipe con il dolore di tutti questi miei fratelli e prego tanto per questa gente che ha bisogno di conforto.
Non ci sono parole delle foglie per commentare, lo ha detto il vescovo di Andria Manzi, tra l'altro a parlare è anche il sindaco di Andria che dice troppi giovani sono morti in questo incidente stradale, molti studenti, e Andria è ferita proprio per la morte di tanti giovani.
Sì, è una delle peculiarità purtroppo di questo disastro. Un disastro che ci ha detto anche, abbiamo riscontrato anche in alcune testimonianze, anche in alcune parole di Manzi, in realtà sarebbe stato ancora più tragico se ci fossimo trovati in periodo scolastico, cioè perché quella linea lì, su quella linea viaggiano i ragazzi che vanno nei licei, che vanno a scuola, che vanno non solo gli universitari che sono in questo periodo, ma anche tantissimi ragazzi più giovani. E questa non è una consolazione, è solo per dire che meritano, il sistema di trasporti italiano deve essere messo in sicurezza per i cittadini, per la gente comune. Io mi sono permesso di dire che questi sono i treni locali, sono i treni del territorio, sono i treni delle periferie, come ce ne sono tantissimi in Italia, ed è la gente di periferia, è il popolo che viaggia su questi treni. Io credo che basta, bisogna che questa gente, questi nostri fratelli, questi nostri amici, questi nostri figli abbiano tutto il rispetto e possano viaggiare in sicurezza. Glielo dobbiamo, glielo deve lo Stato, glielo deve la Regione, glielo devono anche tutti i privati che lavorano in questo settore.
Grazie per questa riflessione a Domenico Delle Foglie, giornalista pugliese, direttore dell'Agenzia di Stampa della Chiesa Italiana, SIR. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi tutti.
Noi proseguiamo questa trasmissione dedicata al disastro ferroviario pugliese. Al momento sono ancora oltre 50 le persone ferite, molte di queste versano ancora in gravi condizioni. Tra l'altro il prefetto di Andria ha dichiarato che ci sono altri corpi che sono stati scoperti nel togliere i resti dei vagoni sventrati, il cui riconoscimento sarà sicuramente però difficile. Noi salutiamo Giovanni Giglio, direttore della Gazzetta dei Trasporti, quotidiano online. Giglio, grazie per essere con noi.
Buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'occasione.
Cerchiamo anche sul piano umano di darci qualche spiegazione razionale davanti a questo immenso dolore, davanti a tanti giovani e non solo, che sono morti in questo incidente ferroviario. La domanda, direttore Giglio, è questa: il binario unico di cui il Sud Italia è pieno, e forse anche con qualche responsabilità da chi non ha investito nel trasporto locale, nel trasporto universale, da chi pensa soltanto all'alta velocità, a fare business, ma comunque il binario unico si può definire un binario sicuro? Secondo alcuni tecnici sì, ammesso però che vi siano dei sistemi di controllo molto rigorosi.
Ma il binario unico di per sé non prescinde che sia un sistema non sicuro. La sicurezza non viene data dall'infrastruttura, ma appunto da tutti i sistemi di controllo che garantiscono che su quella tratta dove vige un solo binario possa circolare un solo treno per volta. Il binario unico caratterizza non solo il Sud Italia, è una presenza costante in tantissime regioni italiane, anche nel Nord Italia. Il paradosso è che quel binario unico dove è avvenuto questo sgradevolissimo incidente ieri, proprio nelle prossime settimane doveva vedere i primi lavori per la trasformazione in una linea a doppio binario con le più moderne tecnologie di segnalamento.
Ora, direttore Giglio, si cercherà il colpevole a tutti i costi, il capostazione, il ferroviere, chi ha dato l'ordine di circolazione via telefono, perché in questo tratto di linea è l'uomo che ha la gestione e non il computer attraverso il cosiddetto blocco telefonico. Il treno è in stazione, il capostazione dà l'ok alla stazione successiva attraverso una comunicazione telefonica e fa partire il treno. Si cercherà il colpevole, ma forse non sarà l'unico colpevole di questa situazione.
Ma responsabilità oggettive e soggettive ce ne sono sicuramente. Di per sé,
forse anche responsabilità politiche?
Beh, sicuramente. Partiamo proprio da quest'ultimo punto. Magari non è proprio una questione politica, però è una questione burocratica. Come ho accennato prima, fra poche settimane si aprono i cantieri, si dovrebbero aprire a questo punto, il condizionale d'obbligo, i cantieri per il raddoppio della tratta. Lavori finanziati dalla Comunità Europea e appaltati già da alcuni anni e fermi per le procedure burocratiche necessarie per l'avvio di lavori comunque di grande rilievo come possono essere appunto questi. Parliamo di 30 chilometri di linea che vanno ricostruiti integralmente e dotati di tecnologie di ultima generazione, così come è già attivo sul resto della tratta gestita appunto dalla società pugliese Ferrotranviaria, che ricordiamolo, tra Bari e Ruvo di Puglia e nel tratto metropolitano è dotato delle più moderne tecnologie per il distanziamento dei convogli, per il controllo dell'esercizio e ovviamente di doppio binario.
Giglio, su questo tema, se la regia è pronta, abbiamo anche un contributo di Silvano Spada, esperto del sistema della sicurezza nei trasporti ferroviari. Ascoltiamo.
Ma a questo punto, prima di spiegare l'incidente, se si può spiegare, prima bisogna conoscere esattamente tutte le situazioni al contorno che definiscono quella linea ferroviaria, sapere esattamente qual è il sistema di segnalamento esistente, se c'è solo il blocco telefonico, c'è qualcos'altro, se c'è qualcos'altro, se funzionava o non funzionava, e poi prima di tutto chiedersi farsi una domanda: ma le persone sono state addestrate compiutamente ad usare quel sistema? Cioè solo chi lavora può commettere degli errori ed evidentemente deve essere aiutato a non commetterli.
Spada, il sistema ferroviario italiano, sia pubblico sia privato, oggi possiamo dire che presenta livelli di sicurezza molto elevati?
Beh, evidentemente direi proprio di sì. Un indice abbastanza sintetico che può spiegare questo è l'incidentosità per chilometro, inteso anche per più che per chilometro, per treni chilometro percorsi, cioè vedere qual la percorrenza totale annuale, ad esempio, che avviene su una linea ferroviaria, e automaticamente poi capire quanti incidenti ci sono stati e se ci sono stati incidenti a quale conseguenze hanno portato. Le Ferrovie dello Stato italiano, RFI in particolare, ha fatto degli investimenti molto elevati anche sulle linee secondarie, considerate secondarie perché hanno poca circolazione diurna, cioè qualche decina di treni al giorno rispetto alle centinaia di treni che possono girare su una linea doppio binario, stiamo parlando di singoli binari, ma ha fatto un investimento non indifferente proprio per aumentare la sicurezza, adottando il cosiddetto SCMT, sistema comando marcia, che è quello che interviene automaticamente nel caso non vengano rispettati i segnali che vengono inviati dai sistemi di segnalamento posti lungo la linea. È chiaro che se sono sistemi di segnalamento mandano delle informazioni ai locomotori opportunamente attrezzati, ma se la linea è attrezzata per inviare queste informazioni perché non ci sono, il locomotore può essere attrezzato come si vuole, ma non può fare nulla.
Spada, lei come esperto di sistemi del trasporto ferroviario, come guarda al trasporto pendolare, al trasporto delle linee secondarie nel sud Italia? C'è il rischio anche nel campo del trasporto ferroviario di una disparità di trattamento tra nord e sud?
Ma il problema è semplicemente sempre decidere qual è il livello di impianti di si vogliono mettere a disposizione, vogliono mettere a impiantare su una linea. È chiaro che quando si parla di centinaia di milioni di euro si tratta semplicemente di scaglionarli nel tempo, ma l'importante è sapere che è un buon investimento, non importa se c'è il doppio binario o il singolo binario, le linee cosiddette secondarie normalmente sono tutte a singolo binario, ma possono essere attrezzate con sistemi all'avanguardia, come ad esempio l'SCMP, che non è uno sconosciuto in Italia.
Ci può essere il rischio di un investimento, di un'attenzione maggiore per le linee ad alta velocità rispetto a linee secondarie che hanno uno scarso ritorno economico?
Le linee ad alta velocità evidentemente hanno un'attenzione, subiscono un'attenzione più elevata, sono soggetti ad un'attenzione più elevata proprio perché per la maggiore velocità in cui possono viaggiare i treni. Non va dimenticato che per fermarsi da 300 km a zero normalmente ci vogliono dai 6 ai 10 km, quindi chiaramente devo sempre intervenire in maniera propedeutica ad evitare incidenti di qualsiasi tipo, ma questo non vuol dire nulla in quanto il cosiddetto sistema di segnalamento, non quello a alta velocità che è fatto via radio, ma sistemi classici che non utilizzano la radio, l'SCMT è un buonissimo esempio di come si interviene sia su una linea doppio binario sia su una linea singolo binario. Non ci sono i più bravi della classe e i meno bravi della classe, il sistema è sempre uguale, è finalizzato a raggiungere lo stesso livello di sicurezza.
Le linee in concessione, spesso gestite da privati anche in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, possono essere considerate sicure secondo lei?
Non ho la sfera di cristallo per rispondere. Il problema è che se io faccio degli investimenti mirati per aumentare la sicurezza e il sistema di segnalamento è uno di questi, posso tranquillamente affermare che stiamo ponendosi il giusto obiettivo. Io insisto a dire che ad esempio investire in sicurezza è la cosa migliore che ci sia. È chiaro che in tempi di spending review devo dire, non posso dire spendo i soldi in manutenzione e non, se spendo i soldi in manutenzione non ho i soldi per la sicurezza. È la cosa più pesante, più grave, il dispiacere di sapere delle persone che magari sono uscite la mattina dalla mia casa, dalla mia famiglia, sono andati su questo treno e adesso non ritorneranno più. Questa è la cosa più triste e devo dire che bisogna avere la forza in questi momenti, che può esserci data solo anche da un aiuto della fede, ecco, perché risposte, come sentivo dire anche ieri sera, non ci sono risposte, parole umane che possano alleviare quello che è il tuo dolore.
Giglio, questo era Silvano Spada, esperto di sistemi di sicurezza nei trasporti ferroviari. Un'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere. In Italia non è mai stata fatta una vera, reale cura del ferro, tenendo conto che oltre, se non vado errato, 5 milioni di persone si spostano ogni giorno sulle ferrovie locali per andare al lavoro, per andare a scuola, per raggiungere anche città importanti.
Diciamo che l'Italia ha sempre pagato una certa disaffezione verso il trasporto ferroviario. Dagli anni 60 in poi la ferrovia è sempre stata vista come l'ultimo dei pensieri per i governi, così come per le amministrazioni. In molte zone è stato quasi anche erano viste le ferrovie come un intralcio allo sviluppo del territorio stesso. Negli ultimi tempi c'è stata questa ripresa di coscienza di come la ferrovia invece abbia grandi potenzialità, e lo dimostrano anche i numeri delle utenze, degli utenti che quotidianamente utilizzano il treno per muoversi verso le città, per muoversi verso i propri luoghi di lavoro o anche per muoversi per andare in vacanza. Non dimentichiamolo, comunque il treno per tantissime persone è anche un motivo di svago. L'incidente di ieri purtroppo ha coinvolto anche non soltanto studenti e pendolari, ma anche persone che rientravano dal nord Italia, dove magari erano lì per lavoro o per studio, e rientravano nei propri paesi d'origine dopo per godersi i giorni di meritate vacanze.
Grazie a Giovanni Giglio, direttore della Gazzetta dei Trasporti, quotidiano online. Noi chiudiamo questa trasmissione dedicata all'incidente ferroviario in Puglia delle Bari Nord. Da Luca Collodio è tutto, linea alla regia.